perché entriamo nell'ultima parte di trasmissione per analizzare l'Inter, caro Giuliano, un Inter al top, possiamo
Inter
dire.
Inter al top, direi, anche a livello di risultati. Intanto non so se vogliamo anche ricordare gli impegni della Napoli, poi
effettivamente,
del gruppo, del girone C, che ci saranno, perché si possono definire effettivamente le graduatorie. Abbiamo detto, Real Madrid è prima a 12 punti, segue il Napoli a 7, poi terzo la Braga a 3, ultimo l'Union a Berlino ad 1. Nella prossima giornata il Napoli dovrà andare al Bernabeu il 29 di novembre, quindi mercoledì alle ore 21, e l'altra gara del gruppo invece sarà quella tra il Braga e l'Union Berlino. Il Braga appunto giocherà in casa contro i tedeschi, e bisognerà capire, perché a seconda dei risultati si potrebbero, come detto, già delineare anche i verdetti. Il Real è già qualificato, però il Napoli ancora, per quanto abbia 4 punti di vantaggio sul Braga, deve formalizzare l'accesso agli ottavi. Non sarà scontato, però perlomeno arrivare davanti all'ultima giornata proprio contro i portoghesi.
Però se succede qualcosa non è colpa di Garcia.
Contro il Real, contro
il Real mi sembra
si può guardare anche quello che combinano i migliori di tutti, l'allenatore più bravo di tutti.
Sì, contro
il
Real,
però certe partite arrivano non per caso, può darsi.
Vediamo, staremo a vedere. Una cosa è certa, l'Inter è agli ottavi di finale. Questo è
meritatamente
un Inter al top, ma c'è lui, è pronto. Diamo anche il benvenuto in questa ultima parte del nostro viaggio in Champions delle italiane. Stiamo chiudendo con l'Inter e chiudiamo insieme a Giuliano Giannichedda con Lapo De Carlo, direttore di Radio Nerazzurro, l'interista.it. Ciao Lapo, un po' che non ti vedo, ti trovo bene.
Esatto. Ciao a te, ciao a voi tutti, bentrovati.
Buonasera.
Buonasera
a voi. Tanto Giuliano Giannichedda, quelli sono eternamente grato perché l'ho avuto per 3 anni al Fantacalcio e mi ha garantito dei 6, 6 e mezzo sicuri. Cioè
amico
era...
dei giornalisti.
è vero, qualcuno diceva, Millantà diceva queste cose qui, ma io non cedevo e lo compravo sempre. Grazie, finalmente glielo posso dire in faccia, finalmente.
No, ecco, ti ha salvato anche col Fantacalcio, hai capito?
Esatto,
io
va bene. Darmian is the new Giannichedda per me.
Esatto.
Continua.
Caro Lapo, andiamo a esaminare un po' l'Inter, ripartiamo dai numeri che ha preparato Lucio, quindi teniamo la scheda dei numeri e poi cominciamo a chiacchierare su questa partita che ha visto l'Inter vincere e accedere agli ottavi. Adesso c'è da capire primo o secondo con il restante delle partite, però andiamo a vedere i numeri insieme a te, Lucio.
Eh sì, nelle ultime appunto, tra l'altro, 8 partite, 7 vittorie, 1 pareggio in tutte le competizioni per i nerazzurri, numeri importanti. Analizzando quelli del match invece, l'Inter vittoriosa 0-1, come detto, in terra austriaca, 50% di possesso palla per entrambe le squadre, a testimoniare che è stata una gara tutto sommato combattuta. 14 tiri per il Salisburgo, 17 per l'Inter, 4-6 invece in favore della squadra di Inzaghi per il computo delle conclusioni nello specchio. Grandi occasioni, l'Inter ne ha create 3 oltre la rete segnata, al Salisburgo di vere grandi occasioni poi non ha mai create, alcune potenziali l'Inter però ha gestito bene nuovamente dal punto di vista difensivo. Guardando anche alle zone di influenza, al Salisburgo sempre molto attivo, un po' più sulla sinistra perché lì c'è Gluck, che forse è il più splendente dei tanti talenti del Salisburgo, anche sui taccuini di tante squadre europee contenuto, però i nerazzurri hanno impostato un pochino di più sulla destra, come detto. Grande prestazione nuovamente di Matteo Darmian. Per ricapitolare la situazione del girone D, invece, la Real Sociedad ha battuto il Benfica 3-1 nell'altra gara senza storia, l'Inter 0-1 a Salisburgo, e quindi al momento la classifica è guidata proprio dalla Real Sociedad e dall'Inter, entrambe a 10 punti, poi terzo il Salisburgo a 3, ultimo il Benfica, che tra l'altro era la squadra di prima fascia, a 0 punti, 4 sconfitte.
Mamma mia. Allora, Lapo, quest'Inter viaggia al top, abbiamo detto, no? Grande dimostrazione di consapevolezza, di forza anche ieri, di squadra, è sempre più squadra.
Sì, è vero, dato chiedo scusa se la telecamera purtroppo vedete è un po' sfocata, non è...
No, vabbè.
Ripareremo, vabbè, pazienza.
Ti preoccupare.
Devo dire che...
Abbiamo visto di peggio, Lapo, non ti sei preoccupato.
Addirittura, no, lo so, però io sono appena tornato a casa, sto usando il computer di riserva e quindi vengo da una presentazione, oltretutto, e da un evento anche molto bello, ma sono andato proprio annaspando con l'acqua perché qui a Milano piove perdutamente.
Anche qui, guarda, non ci facciamo mancare allora, niente nemmeno qui, guarda.
Ecco, allora uno a uno palla al centro. La questione banalmente è che l'Inter ha giocato, ecco, in una partita che ormai sta confezionando da diverso tempo. Cioè l'Inter cosa fa? parte bassa, amministra, gioca lento, aspetta che gli avversari si sfoghino, poi comincia a salire, costruisce qualche palla gol, magari in modo particolare sulla fine del primo tempo, e nel secondo sale in cattedra, comincia ad amministrare, gioca sempre meglio, organizza il gioco con più velocità, entrano, se devono entrare, giocatori che decidono la partita, a volte sono titolari, ieri in modo abbastanza dirompente perché Lautaro Barella, che sono entrati in modo veramente strepitoso, e altre volte magari sono altri e quindi giocano, magari a volte entra Frattesi, a volte entra Sanchez, e chiunque entri nella maggior parte dei casi fa la differenza. Mi stupisce che ieri sera sia stato detto dall'ottimo Claudio Marchisio, che è un giocatore straordinario, ma onestamente quando ha detto che l'Inter non ha vinto da grande squadra siamo rimasti un po', perché ha vinto esattamente da grande squadra, cioè esattamente l'opposto.
Sì, sono d'accordo.
Capirei, allora sarebbe legittimo come tipo di rilievo un po' sacchiano se l'Inter avesse fatto questo tipo di partita, una volta ogni 7 giorni e l'Inter gioca così. Ma l'Inter gioca ogni 3 giorni e quando c'è la pausa per la nazionale, i nazionali sono 17, se ne vanno in tutto il mondo e rientrano che magari mancano 2 o 3 giorni al derby, alla Juventus o chiunque altro. Quindi pretendere che l'Inter sia prima in classifica in Champions League, prima in classifica in campionato e oltretutto ammazzi pure le avversarie perché sai che ci vuole, ecco, io
chiedere un po' la luna.
Lo trovo
però sta dimostrando di essere una grande squadra. Una grande squadra. Prima hai citato un attimo Lapo, ti interrompo solo perché hai citato Barella. Io farei vedere la scheda che abbiamo preparato, visto che qui abbiamo un giocatore che a centrocampo c'è stato. Oggi abbiamo preparato una serie di centrocampisti. Sì, sembrava una cosa tutta fatta apposta oggi, capito? Però veniamo un attimo alla partita nello specifico di Barella, che è entrato in corsa, ricordiamo, sì, non ha giocato dall'inizio.
Al 69esimo.
Esatto, è entrato in corsa e questa è un po' stata la sua partita appena entrato, ecco.
Bisogna dire che molto bene. Non è sempre così, Barella quest'anno è un po' meno Barella degli altri anni, e mi ha stupito molto il modo in cui è entrato, segno che lui ha bisogno di riposare, certo, o quantomeno di giocare, ecco, con meno continuità. È vero che qualcuno dice che giocare aiuta a giocare, quindi magari è quasi allenante, però non è che vale per tutti così, e penso che Dumfries ne sappia qualcosa, non ha nemmeno fatto la rifinitura e pertanto è arrivato anche lui un po' spompo, anche perché a Inzaghi agli esterni chiede un lavoro superiore a quello che viene fatto magari da altre squadre, magari altre utilizzano più i centrali. Resta il fatto che comunque l'Inter ha dei giocatori che magari in modo alterno giocano. Faccio l'esempio, Çalhanoğlu e Mkhitaryan sono due giocatori meravigliosi, ma sono andati palesemente in difficoltà e ieri sera sono stati tra i peggiori in campo, o quantomeno tra i meno convincenti, ma non perché si sono svegliati male, perché giocano sempre loro.
Certo.
Giuliano, giocavano contro una squadra che a livello di ritmi, essendo giovani, vanno fortissimo. No? Per cui, secondo
a livello
me,
di ritmo, a livello anche di idea di gioco, di organizzazione, non è che era una squadra semplicissima da affrontare.
Giovani, ma tutti già pronti e forti. Per cui, ma poi è partita di Champions. Sono
d'accordissimo.
Semplice. Per quello, secondo me, l'Inter ha vinto da grande squadra ieri, non con una grande prestazione, per quello è stata grande.
Certo.
Perché mi sembrava...
È proprio il contrario. Cioè, le grandi squadre devono vincere
quelle partite, perché questa partita l'Inter prima, se non giocava a 300 all'ora tutti i meccanismi perfetti, tutti, rischiava di perderla l'anno scorso, 2 anni fa. Invece ieri sera si è messa lì, ha capito la difficoltà, ha gestito e poi quando c'è stato il momento di colpire ha colpito. Per cui quelle grandi squadre fanno così, ripeto, parlando prima delle grandi squadre, mi sembrava un po' l'Inter ieri sera, per come ogni tanto rallentava il ritmo, perché quella grande squadra fa quello, no? Aumenta e diminuisce il ritmo, il centrocampo del Real Madrid con Casemiro, Modric e Kroos, che dicevano loro quando accelerare e quando rallentare, e secondo me l'Inter questa consapevolezza è proprio in quello, no? Che sa di essere forte, sa che può gestire tra virgolette la partita e quando decide di aumentare i giri lo fa e poi porta a casa le partite.
Assolutamente. Stai parlando molto del centrocampo, sempre proprio per venire nella tua zona, insomma. Stasera ti sei proprio acchittato la puntata, ho capito. No, ma non ci sono dubbi su quello che hai detto. Sentite, io oggi eravamo in trasmissione e ho chiesto a mister Andrea Agostinelli, un po' a tutti gli ospiti, a che livello è Inzaghi attualmente, no? Io ho provocato un po', ma è quello che penso realmente, cioè credo che sia in questo momento, io lo preferisco ad esempio a Massimiliano Allegri, lo preferisco a Conte, come in questo momento, io ti farò la fotografia anche nella gestione, di come è anche cresciuto nell'equilibrio durante la partita, mi sembra molto tranquillo, ti trasmette questo in questo momento, e anche al gruppo, mi sembra un tutt'uno, una connessione tra lui e i giocatori. Sentite che risposta mi ha dato Andrea Cossinelli e poi voglio sentire la vostra.
Ma in questo momento credo che Simone sia sopra. Sopra, perché lo sta dimostrando, perché poi purtroppo con Simone ci sono dei luoghi comuni che a me a volte non piacciono. Faccio un esempio, sì, però il gioco, ma l'Inter sta giocando bene, sì. Vorrei ricordare che il pre-Covid era una Lazio spettacolare, che era arrivata a un punto con il gioco, con la qualità del gioco, a un punto da Juventus, e che tutti si pensava che se non si fosse interrotto quel campionato la Lazio addirittura poteva venire. Quindi purtroppo Simone ha questa, come si chiama, quest'alone che gli gira intorno, perché c'ha probabilmente la faccia pulita, non lo so il motivo. Ecco perché ho detto, a scanso di equivoci, suggellare questo e vincere il campionato quest'anno per me lo porta a livello dei grandi allenatori europei, che ancora per me c'è, per come allena e per come ha dimostrato negli anni, però per molti ancora no, quindi ha bisogno di vincere il campionato.
Bisogna vincere il campionato, però a che livello è Lapo?
Ero uno fortemente scettico verso Inzaghi all'Inter, l'ho detto, è quindi inutile che mi nasconda, ma non perché la qualità di Inzaghi non mi convincesse, ma perché penso che l'Inter, la storia dell'Inter, dica che l'Inter vince quando ha l'allenatore muscolare, il generale, non vince con i sergenti, non vince con i marescialli, non vince con i tenenti. E l'Inter ha vinto con gli Herrera, i Mourinho, i Conte, i Mancini, i Bersellini una volta sola, perché Bersellini ha fatto parte dell'unica volta nella storia dell'Inter in cui l'Inter ha creato un progetto durato 3 anni, fatto di giovani che venivano da realtà più piccole e che poi erano Becalossi, Altobelli, ma poi c'era anche Caso, Muraro e tanti altri.
Come no?
Tutte le altre volte i progetti sono durati lo spazio di un anno, forse due, e quindi ha vinto sempre quando faceva lo Stato nello Stato. L'Inter non ha mai vinto con gli Inzaghi. Non ha mai vinto scudetti con gli Inzaghi. Per questo era più importante, ed è più importante che vinca l'Inter con un Simone Inzaghi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi a me sembra che Simone Inzaghi sia nettamente cresciuto, in modo particolare dall'anno scorso, cioè quando è stato messo in discussione in più di un'occasione, quando ha perso 12 partite, ma di fatto aveva anche una realtà all'interno dello spogliatoio complicatissima, giocatori che avevano già firmato per altri, avevano la testa altrove, altri che pensavano ad altro pur facendo finta di essere all'Inter, senza fare nomi, Lukaku. E quindi lui si è trovato a gestire veramente 2 anni drammatici, quasi, con problemi anche societari, debiti, e ha portato l'Inter trofei, questo è vero, ma è cresciuto molto. Io mi sento molto più sereno oggi con Simone Inzaghi e vorrei che rimanesse all'Inter a lungo, nonostante non abbia ancora vinto lo scudetto. Lo dico anche oggi, nonostante, se anche non dovesse vincere lo scudetto, vado un po' cosa arrivo a dire, vorrei che Simone Inzaghi rimanesse all'Inter.
Giuliani, che cosa è cresciuto maggiormente? Lo conosci bene, no?
Sì, sì, lo conosco, e secondo me è stata fondamentale la finale di Champions.
Bravissimo.
Non solo per i giocatori, per lui, perché agli occhi dei giocatori è diventato un allenatore importante.
Sono d'accordo con te.
Perché altrimenti, con tutti quei giocatori, tra l'altro grande personalità, giocatori forti che avevano già vinto, era l'allenatore, è arrivato lì per gestire una situazione. E tanti dicevano, ma tanto la formazione la fanno i giocatori e così. Invece arrivare in finale Champions League ha dato agli occhi dei giocatori, diceva, porca miseria, allora...
Ha elevato il gruppo e ha elevato lui.
A livello differente.
Sì. Esatto, sì, detto, sì. Questo ci ha portato a giocare la finale mettendo in difficoltà il City, la più grande squadra che c'è in Europa.
Grazie a lui, perché poi le scelte tattiche le ha fatte tutte lui e l'ha indovinato tutte quante.
E ti aggiungo a questa tua lettura, che condivido e che ne abbiamo parlato spesso qui a Maracanà con Stefano Impallomeni, e aggiungo a questa tua chiave di lettura che anche la squadra che si è costruita quest'anno è stata una squadra scelta e voluta da Inzaghi, cioè ci sono i suoi uomini,
ma
ha scelto i suoi uomini.
È cresciuto anche, oltre agli occhi dei giocatori, anche agli occhi dei dirigenti.
Sì, sì.
E che i dirigenti, che erano forse i primi perplessi per quanto riguarda Inzaghi, infatti quando è stato messo in discussione, secondo me è stato messo in discussione più dalla società che da altri,
sì, sì.
E lui però si è elevato anche come status da parte sua verso i dirigenti, hanno fatto una squadra che voleva lui, hanno preso dei giocatori che voleva lui. E chiaramente
ha detto bene anche Lapo, si sono liberati di alcuni giocatori qualche malumore lo avevano creato, e non erano i suoi giocatori
Napoli,
perché lui si è trovato una squadra.
Sì, sì, per sì. Cui si è trovato tutti i problemi da risolvere, e ripeto, se l'allenatore deve risolvere tutti i problemi da soli, non arriva fino alla fine. L'abbiamo parlato prima del Napoli. C'è bisogno di una società forte per fare un allenatore forte e per fare una squadra forte. Se lavorano tutti insieme, allora diventa un bel campionato per la squadra, l'allenatore, i tifosi e tutti quanti. E secondo me la finale di Champions, giocata poi tra l'altro in quel modo, perché non solo è arrivata in finale, ha giocato alla pari con la squadra più forte che c'è in questo momento, contro un allenatore il più forte di tutti, e lui non ha affatto demeritato, per cui è diventato allenatore vero.
Lapo, sei d'accordo? Mm.
Sì, sì, aggiungo un aspetto. Io ho conosciuto Simone Inzaghi 3 anni fa, quando è arrivato all'Inter, conferenza stampa. Mi piaceva sempre il fatto di essere nella sede dell'Inter, che comunque Marotta, Ausilio, Baccin, insieme poi all'allenatore di turno, che in questo caso era Simone Inzaghi, che arrivava tra l'altro in un momento storico drammatico, perché l'Inter sembrava sgusciata come un avocado, tra l'altro liberata di tutti quelli che erano suoi campioni, Hakimi, Lukaku e tanti altri. L'avevo visto un po', diciamo, poco, non dico poco sereno, forse, ma non a suo agio. Quest'anno l'ho rivisto. L'anno scorso avevo saltato la conferenza, quest'anno l'ho rivisto, abbiamo parlato. Mi ha colpito il fatto che sembrava lui il padrone di casa. Innanzitutto mi ha anche chiamato, mi ha detto: vieni, allora raccontami, dimmi come stai. Cioè, sembrava che non mi vedesse da mezz'ora, da un'ora. E sembrava veramente lui, andava dalle persone, distribuiva anche battute, diceva delle cose che onestamente lo facevano sembrare veramente l'uomo che aveva in mano le chiavi di tutto, non dello spogliatoio, ma addirittura della sede dell'Inter. Questa fa tutta la differenza di questo mondo, perché quello che è successo è che l'Inter si è liberata, tra l'altro quindi grazie anche all'aiuto di Simone Inzaghi, di tutta la serie di rami secchi, di titubanze, di giocatori poco convinti. Io so soltanto che molti giocatori erano un po' tossici all'interno del club, non per cattiveria, ma forse banalmente per propria iniziativa, propria velleità. Se io penso che Brozovic, come si è lasciato dall'Inter, il modo in cui Skriniar è andato via praticamente senza lasciare traccia, Lukaku, che ripeto giocava su più tavoli già durante la stagione, più altri ancora, tipo Gagliardini, che già a gennaio ha detto: beh, ma se io gioco così poco me ne vado. Ecco, avere giocatori che non sono del tutto, non si sentono del tutto coinvolti,
ti creano dei problemi, dai.
Per forza, e Simone Inzaghi alla fine quest'anno se n'è giovato.
Ti creano dei problemi, assolutamente. Sentite, vi voglio far vedere la scheda di un giocatore, preparati un aggettivo, caro Lapo, che io l'avevo visto in Ligue 1 e mi era piaciuto tantissimo ed ero convinto che potesse fare bene, non così come ha iniziato. Guardiamo la scheda un attimo di questa partita di Marcus Thuram, che questa è la sua scheda, guardate, 8 contrasti vinti, Lucio, in partita.
Poi 3 dribbling e come dribbla anche, e come dribbla con quello strapotere fisico, ma anche coordinato, tecnico, l'89% dei passaggi chiave, dei passaggi, 2 passaggi chiave e una quantità soprattutto nel finale di falli conquistati praticamente da solo, battagliando contro 3-4 giocatori, con Pavlovic che gli mordeva le caviglie. Un'altra prestazione eccezionale di Thuram,
anche
che continua
lui,
a confermarsi.
Giuliano, grande applicazione durante la partita.
Però a me, quando è arrivato Thuram, tutti dicevano: però Thuram, ma i giocatori così fisici in Italia sono importantissimi e fanno la differenza. Tra l'altro lui non è solo fisico, ma è anche agile e sa giocare a calcio, per cui ha le caratteristiche proprio perfette per giocare nell'Inter, in una grande squadra, e vicino a Lautaro.
Lapo, un aggettivo per definire questo ragazzo?
Un aggettivo non lo so, ma talentuoso, ma capito, è riduttivo. Io posso dire che, posso finalmente dire orgogliosamente, deve aver scritto, detto radiofonicamente anche in televisione, tutto il bene possibile di Thuram, anche dopo la prima giornata, quando vedevo che era già impallinato da una parte di stampa e persino da molti tifosi o da nostri ascoltatori. Perché avevano detto, mi ricordo, abbiamo tenuto apposta i vocali o i messaggi in cui dicevano: vedrete che Arnautovic sarà lui il titolare, Thuram non era la punta. Io seguivo il giocatore anche perché doveva essere dell'Inter 2 anni fa, dopodiché disgraziatamente si è fatto male al ginocchio e all'Inter è arrivato Correa, e chissà la storia come sarebbe andata se fosse arrivato 2 anni fa, e penso che l'Inter avrebbe uno scudetto in più almeno. Mi viene facile pensarlo. Detto questo, è un giocatore che io amavo, seguivo, ma che non faceva la punta, giocava nel ruolo di Leao, era un esterno alto con propensione offensiva. Il Borussia Mönchengladbach ha deciso, siccome
nel
Gingap
faceva l'esterno, Lapo.
È vero, ma anche nel Borussia Mönchengladbach, quando è arrivato, ha cominciato a fare quel tipo di ruolo, perché non lo conoscevano. Era un po' come quando alla Juventus usava Henry in un ruolo che non era quello offensivo, l'avevano usato come esterno. Dopodiché hanno capito che lui poteva giocare come punta, lo hanno adattato, e lui si è trovato bene, ci ha messo un po', poi si è fatto male, poi ci ha messo un anno ed è tornato ad essere debordante. Il giocatore ha un talento fantastico, perché è alto, ma anche il baricentro basso riesce in qualche modo a distribuire bene i palloni, ha un equilibrio notevole, riesce anche a, con un gioco di gambe tra finte e controfinte, la velocità anche del pensiero a ingannare sempre gli avversari.
E poi intelligente anche tatticamente.
Anche gol.
Anche e gol.
Fa pure assist. È uno dei migliori.
Ma poi è il partner ideale per Lautaro, perché è uno che fa tanto tanto lavoro.
Gli concede la proprietà dell'area di rigore, sì, che è quella di Lautaro. Adesso non la deve dividere più con nessuno, è tutto mio. E lui però gli gira bene, sì, il turno, gli fa tutte le cose che deve fare, lo mette nella condizione migliore.
Grande sacrifico, perché è sempre il primo che va a disturbare i difensori.
È un partner da ridere, uno così.
Quando si interscambiano, si interscambiano bene.
Ma questo è quello che dicevamo prima, no? Se la società lavora bene, poi va tutto a vantaggio dell'allenatore.
Lapo, stavi chiudendo e ti ho interrotto.
No, no, ci mancherebbe, non volevo dilungarmi, ma era banalmente il fatto che io ogni tanto mi innamoro di qualche giocatore. E siccome ho avuto la fortuna di innamorarmi di due, tre giocatori che sono arrivati poi all'Inter, Hakimi, Eriksen e in ultimo Thuram, direi che insomma mi sono autoproclamato conoscitore profondo del calcio, ovviamente scherzando, che un po' di autoironia non fa male.
No, un po' di fortuna capita a tutti.
No, beh, a posto che gli ascoltatori ancora mi prendono in giro, perché io difendo ancora oggi Alvarez e non Julian, ma Ricky Maravilla, che per me è il caso più.
Ma dove è finito? Dove è finito? Scusa.
È andato in Argentina e già si è messo in prima, è uno che ha avuto due anni di infortunio complessivi, due anni, è una cosa che t'ammazza, stronca un toro. Ricky Alvarez aveva un talento formidabile, chiaramente viene impallinato, perché in Italia, se tu vieni lì e vedono giocare te, cioè in Italia hanno bersagliato giocatori che hanno giocato un solo anno da noi e sono passati come brocchi, mentre altrove sono diventati fenomeni, sono rimasti fenomeni, ma noi abbiamo in mente soltanto il campionato italiano come un bellico del
mondo.
Sì,
è vero, è vero.
Però se gli sceglie bene,
è facile, no? Così
diciamo
è facile,
che
le, no?
C'è alta percentuale di indovinare.
Così ho detto Alvarez, però
così sono capaci tutti.
Alvarez quando è arrivato ha un talento incredibile, veramente una classe.
No, è vero. Sentite, vi voglio chiudere questa trasmissione con Giordano che dice una cosa sull'Autaro oggi. Sentiamo, perché dice una cosa, secondo me, qualcosa di interessante detto da un attaccante nei confronti di uno straordinario bomber come Lautaro. Un passaggino velocissimo, vai.
È il migliore di Italia sicuramente, non soltanto sotto l'aspetto dei gol, ma sotto l'aspetto della partecipazione al gioco. Credo che il mondiale e la finale di Champion gli abbiano dato ancora quella sicurezza, quella spavalderia che deve avere, quella sana spavalderia che deve avere un qualsiasi calciatore. Adesso si sente completo in tutto e per tutto, fascia di capitano al braccio. Io fossi lui, farei soltanto una richiesta a lui, a Inzaghi, a Calhanoglu, di fare battere i calci di rigore. Perché potrebbe arrivare addirittura veramente a superare anche Higuain o lo stesso Immobile, i famosi 30 secondi, che sono tanti, ma loro ci sono arrivati anche attraverso giustamente i calci di rigore, che poi bisogna batterli. E credo che l'ultimo passo decisivo sia quello. Ieri ha fatto un bel calcio di rigore, una bella responsabilità, e credo che quei due risultati, mondiale e Champions, gli hanno dato quella tranquillità e consapevolezza di essere veramente adesso un grande, grande calciatore.
Giuliano, sei d'accordo? Potrebbe arrivare a addirittura un record del genere? E sui calci di rigore la vedi così?
Allora, lui qualche calcio di rigore l'ha sbagliato, per quello poi hanno deciso di far calciare Calhanoglu, perché Calhanoglu dall'altro
Calhanoglu, oggi non abbiamo parlato di Calhanoglu, che è un giocatore incredibile, straordinario, è il calciatore totale che abbiamo in Serie A in questo momento, giocatore totale.
Però, ma poi rivediamo il centrocampo
normale,
Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella in centrocampo, che fu in Europa
una roba, intuizione di Inzaghi, diciamo.
Sì, però ho letto un'intervista una volta di Calhanoglu e è stato lui a proporlo, perché lui aveva giocato quando era più giovane in quel ruolo lì, si era trovato bene e gli piaceva, e per cui parlando con il mister, giustamente Simone è stato bravo a provarlo, e poi
fa tutto in mezzo al campo. Comunque, secondo te può raggiungere questo record Lautaro?
È difficile, perché sono tanti gol, però il Lautaro di adesso, e soprattutto come hai detto bene tu prima, che è il padrone dell'area lui e non deve dividerla con nessuno, può fare tantissimi gol.
È tutta roba sua,
è tutto suo.
È tutta roba sua. Lapo, che dici?
Vabbè, ma qui è facile. cioè non devi dire nulla, devi semplicemente guardare un giocatore che mi ricordo quando aveva iniziato a giocare nell'Inter qualche anno fa, tra l'altro io e te lavoravamo ancora insieme a stretto contatto nel 2018.
Non lo dire così, quando, lo so che ti dispiace non stare brutti.
Un po' una forma di malinconia, ricordo molto bene che lavoravamo ancora adesso, scusami una lacrima, adesso è arrivata. E quindi che succede? Che io vedo Lautaro Martinez debuttare e giocare una grande partita con l'Atletico Madrid in un amichevole, agostana, e già si vedeva il talento, aveva giocato facendo un gol con una sforbiciata al volo in area madridista. E io quella cosa la ricordo, lì come fai? Lì è talento, lì lo vedi il giocatore. Ora, Lautaro a me ha stupito perché lui, quando è arrivato all'Inter, dopo neanche un paio d'anni, già diceva, io vorrei andare a giocare al Barcellona. Cioè lui aveva come mito il Barcellona. Questa cosa me l'aveva reso un po', ho detto, vabbè, meglio che non mi attacchi troppo perché tanto andrà via, andrà al Barcellona, perché è quello che vuole fare. Però almeno Lautaro era onesto. Nella vita le cose cambiano, ma in modo anche abbastanza radicale, perché se penso che oggi, cioè, l'unico giocatore che mi aspettavo non lasciasse l'Inter era Skriniar e ha fatto quello che ha fatto. Un giocatore che ero sicurissimo lasciasse l'Inter 2 anni fa, 3 anni fa era Lautaro, ed ecco che praticamente è il capitano, è un giocatore centrale ed è anche cresciuto, maturato grazie alla famiglia, ai figli, alla maturazione, anche il fatto che comunque è radicato qui. Tuttavia io sono ormai pronto a pensare che Lautaro, a fronte di un'offerta di, che ne so, 130 milioni, l'Inter lo lascia andare via. Questo vale per Barella, vale per tutti. Ma è bello che lui sia rimasto qui, che sia cresciuto esponenzialmente. Poi, se dovesse rimanere all'Inter per i prossimi anni, potrebbe davvero clamorosamente smentire chi, come me, pensa che le bandiere purtroppo non esistano più, e potrebbe davvero diventare l'ultima bandiera, perché merita di esserlo. Ed è un giocatore francamente totale e mi ha stupito la sua crescita.
Bene, Lapo, siamo arrivati al termine. Noi ti ringraziamo veramente per essere stato con noi. A presto. Grazie. Se a ti sei trovato bene, dimmelo, ti richiamerò.
Vabbè, quindi... sì, anche perché non fosse altro per il fatto che poi verrò anche per fare un po' di promozione.
Ti aspetto, per il... Ti aspetto. Va bene. Ti aspetto anche a Maragana il pomeriggio, allora, dai.
Io va vengo bene. Apposta.
Va bene, a posto. Un abbraccione, Lapo. Grazie ancora.
Ciao,
buona serata alla
collega. Ciao.
Allora, tutto quello che hai fatto per me, grazie.
Grazie a te che mi hai scelto. Che hai corso un rischio grande.
Grande, Lapo. Allora, ricapitoliamo al volo anche qui la situazione, c'è poco da dire, se ha già agli ottavi l'Inter, c'è da capire se primo o secondo, insomma.
Sì, bisognerà capire, poi il prossimo impegno dell'Inter sarà a Lisbona contro il Benfica il 29 di novembre, e quindi da lì magari capiremo un po' di più. La Real Sociedad ospita il Salisburgo e poi probabilmente la sfida decisiva potrebbe essere Inter-Real Sociedad per arrivare primi all'ultima giornata.
Beh, saremo a vedere. Noi, caro Lucio, stiamo chiudendo questa quarta puntata, quindi ci ritroveremo per Euro Maracanã il 30 di novembre.
Esattamente.
30 di novembre, dopo le partite, l'altra scorpacciata di partite, magari verdetti, ulteriori verdetti, staremo a vedere.
Li commetteremo.
E quindi riprepareremo il tutto, sempre con il nostro Gabriele Latini, che è prontissimo in regia. Giuliano, noi ti ringraziamo.
Grazie
sei
a voi.
Sei stato bene. Se
no,
sei stato
perfetto.
Bene,
sai che quando posso vengo volentieri,
lo so benissimo.
Con te, con voi.
Ringraziamo veramente
poi
tanto.
Parliamo di Champions, se parliamo di centrocampo è meglio di così.
Dai, stasera è andato tutto
perfetto.
Stasera è andato veramente tutto bene. Naturalmente buon lavoro anche a te per
grazie.
Quello che stai facendo. E ci risentiamo presto. Grazie. E il nostro invito è quello di rimanere su TMV Radio alla prossima puntata di Euro Maracanã il 30 di novembre per la quinta giornata di Champions League delle nostre italiane. Grazie e buon proseguimento.